col sole che entra così, bisognerebbe avere un cuore sufficientemente cristiano per sentire la voglia di contemplare il Cristo trasfigurato. E il Signore lo fa, nella misura in cui questa comunità durante l'Eucaristia si trasfigura, Egli si trasfigura e Lui si mette a servizio con la parola e col cibo per la nostra trasfigurazione. I nostri corpi usciranno diversi. E il Signore che ci fa vedere sul monte del Tabor dove siamo diretti in questa splendida luce divina in cui sentiremo parole inaudite che noi non immaginiamo neanche. Poi però dice adesso giù dal monte e andiamo verso Gerusalemme, cioè andiamo verso la morte, andiamo lungo la traversata dei paesi, dei villaggi a vivere la nostra vita con la tua parola. Ecco perché tra la contemplazione e la discussione di come dobbiamo vivere poi quando usciamo di chiesa c'è un rapporto. Ed ecco perché questo pellegrinaggio così ardito verso la Pasqua, ardito perché andiamo a interessarci di problemi che apparentemente non sembrano di chiesa, in realtà appunto è un tentativo che la comunità fa continuamente di cogliere tutta la vita, non soltanto il momento della celebrazione, come l'opera della trasfigurazione, come l'opera della creazione. Quali parole Dio sta rivolgendo alla nostra epoca, alla nostra civiltà? Questo era l'intento dell'itinerario. E l'altra volta ci chiedevamo di alcune questioni difficili attorno al nostro modo di dire Dio in questa civiltà, molto complicato, complessato anche. Quest'oggi vorremmo fermarci su un altro grande problema della coscienza cristiana, cioè il problema di come ci organizziamo tra noi, il problema dell'organizzazione politico-sociale delle nostre città. E detta subito un po' crudamente, la domanda è questa: se Dio venisse a abitare nelle nostre città democratiche, moderne, le approverebbe? Abbiamo visto, abbiamo sentito nella lettura del libro di Samuele che quando gli chiedono la monarchia, l'organizzazione attorno al re, il profeta dice, parola di Dio appunto, dice, state attenti perché quando verrà il re vi tosa tutte le pecore, vi porta via la lana, vi schiaccia con le tasse, prenderà i figli per fare la guerra, userà delle vostre figlie per metterle a servizio della corte. Avete sentito, no? Beccatevi il re, poi non venite a lamentarvi. Domanda, noi se venisse qui non gli chiediamo il re, mi pare, perché ci sia proprio una leggera minoranza che vorrebbe il re. E invece noi vogliamo la democrazia. Se il Signore dicesse, volete la democrazia, beccatevela. Cosa pensa il Signore? Bisogna interpretare, appunto, bisogna rischiare la parola di Dio su queste cose. Certo, lo diciamo noi, ma anche la Bibbia fa tutto così, no? Che cosa pensa il Signore di queste società democratiche che si organizzano, diremmo, alla base, si autogestiscono tutti insieme? Queste società che si fondano su delle convinzioni ardite, che sono due o tre, io le dico così grossolanamente. Primo, che tutti hanno un'intelligenza sufficiente, proprio tutti, su questo si basa la democrazia, tutti hanno il buon senso che permette loro di esprimere un'opinione sulle scelte comuni. Guardate che questa è una cosa un po' difficile da credere, però noi ci crediamo. Tutti sono degni di essere ascoltati, primo. Secondo, per organizzare la casa comune bisogna sentire il parere di tutti. Terzo, tutti possono cercare la loro strada, possono esprimersi mettendo in gioco i propri desideri. E quindi immaginate cosa succede. Parlano tutti, tutti vogliono qualcosa, metteteli d'accordo. Di sicuro Dio è incuriosito da questo modo di organizzarsi, incuriosito e affascinato. Certo, è una scelta pretenziosa, azzardata, esigente, però il Signore è contento, radicalmente contento, perché è come uno che ha 10 figli. Certo, se parla solo il figlio maggiore e gli altri obbediscono, forse è più facile, però se parlano tutti e 10, il papà è più contento, perché tutti hanno la parola, perché tutti possono esprimere i loro desideri. È più bello per Dio che ci sia un regime democratico, non ci sono quelli schiacciati, quelli che decidono per gli altri. Dio vede in questo qualcosa del suo sogno di uguaglianza tra i figli, della libertà che ha dato a ciascuno, della fraternità che è basata sul fatto che sono tutti figli suoi e quindi sono tutti fratelli, tutti sono figli di Adamo e tutti sono figli nel figlio. E vi dirò di più. Vede in questo modo di governarsi una grande vivacità, l'effervescenza che permette il fatto che anch'io posso giocare, anch'io posso dire la mia, anch'io posso costruire, l'inventiva, la ricchezza di parole, di libertà, di iniziative, è innegabile. Il Signore un po' la storia la conosce, è innegabile che i regimi democratici hanno creato molte cose belle, sono stati fecondi. Lo sviluppo della ragione, della scienza, per esempio, è fondamentalmente democratico per alcuni versi. Se salta fuori un inventore lì a metà chiesa lo può dire oggi, no? Anche se non è il re. Il riconoscimento dei diritti, che si è sviluppato moltissimo, l'accesso larghissimo all'istruzione, alla cultura, alla salute. Pensate nel campo della salute cosa si è fatto in queste società moderne, cosa si sta facendo. La prodigiosa comunicazione, la libertà anche di comunicazione, che è un bene incredibile. Ecco, tutto questo il Signore lo sente come un valore fondamentale, in cui guarda con simpatia e dice: dai, provateci, dai, sono entusiasta anch'io. Però vede anche i rischi di queste scelte e soprattutto, direi soprattutto, perché il Signore rischia, è uno che rischia, appunto la Bibbia lo testimonia, il Signore non si assicura mai prima, si affida alla storia, rischia. Ma il problema è che vede invece noi troppo in difficoltà, ci vede affaticati, ci vede appunto col fiato grosso. Siamo in difficoltà nel tenere in piedi una cosa così complessa, difficilmente governabile. E questa difficoltà alimentare un dibattito che non smette mai, di un consenso da costruire ogni volta, perché il regime democratico non è solo quando vai a votare, ti entra anche in casa. Il bambino a 3 anni comincia a dire: no, io non voglio. E non ha il diritto autorevole di piantargli una sberla. No, bisogna discutere, bisogna vedere cosa dice, capito? Viene a catechismo uno di 7 anni, dice: Dio non c'è, e tu devi discutere. Non è che dici c'è e stai zitto. Appunto, qui diventa una fatica enorme, perché passa solo ciò di cui l'altro ha voglia. E quindi c'è in giro molta fatica, molta stanchezza e anche disaffezione alla democrazia. Tutti vogliono i benefici della democrazia quando difende gli interessi propri o di categoria. Però poi tutti dicono: è troppo faticoso riconoscere quelli degli altri, è un 48. 48 è l'anno in cui sono nati, appunto, per alcuni versi da noi, gli stati che andavano verso la democrazia, più democratici. 48 è stato un casino, prima c'era uno che pensava per tutti. Tant'è che anche dopo siamo andati a chiamare i dittatori per risolvere i problemi, perché si litigava troppo, perché non si ragiona, perché se tutti dicono la loro cosa succede? Allora tutti vogliono i benefici della democrazia, ma pensano ingenuamente che la democrazia sia un sistema automatico che funziona per conto suo. E non capiscono invece che la democrazia è un modo di pensare, è un modo di comportarsi che bisogna volere, che bisogna costruire, che bisogna nutrire, che bisogna continuare a alimentare. Perché quello che sta avvenendo, purtroppo, è che senza l'amore dei cittadini, senza la passione dei cittadini a mettere in comune il consenso, il patto che ci lega, le istituzioni si svuotano. La politica non è più capace di rappresentare i veri bisogni dell'uomo, ma evidentemente. Non perché uno è eletto e va giù poveretto qualche ora a Roma è capace di interpretare ciò che non c'è. E lo si vede nel dibattito politico che facilmente si svuota di contenuti, di progetti, di programmi. C'è solo furbizia, litigio, accuse, interessi, poteri distribuiti. Ma questo non siamo i bambini. Siccome lo vediamo in maniera spettacolare su qualcuno che appare, che deve apparire, nasce l'esercizio tipicamente democratico dell'accusa a qualcuno. E chi è lì a vedere la televisione non è che pensa che quello lo rappresenta, proprio in questo livello lo rappresenta. Perché questa meschinità o povertà del rappresentante pubblico è quello di questa società, di me. Lo si vede, per fare un esempio, nella povertà del dibattito sull'Europa, che attraverso le questioni tecniche complesse in cui bisogna entrare con tanta passione, ci vuole gente competente che lavora, attraverso tutta questa rete del commercio, dell'industria, della cultura che nasce, dovrebbero venire a galla però le grandi questioni della storia, la storia dell'Occidente, le grandi visioni del mondo, i processi culturali. E invece, almeno a me non pare, vedi venire a galla solo le poche paure, i pochi interessi piccoli, non le grandi avventure dell'uomo. E questo è un segno della povertà e del disorientamento delle nostre democrazie. Provo a dire cosa voglio dire, che le nostre democrazie non hanno orientamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che in queste società i significati, i valori antropologici di fondo, le ragioni per cui si vive e i consensi elementari su come vivere, sui modi di vivere, rischiano di essere smarriti. Come se il poter andare da qualsiasi parte ci portasse a non sapere più dove è meglio andare. Uno, siccome dice si può andare dappertutto, non va più da nessuna parte. O come se il poter discutere di tutto non ci desse più la forza di riconoscere che c'è qualcosa che si impone a tutti, c'è qualcosa che va messo in comune, c'è qualcosa che è meglio non dire. Quando senti questi dibattiti infiniti, nei quali non noti la ricerca di qualcosa da costruire insieme, non noti qualcosa che sia una verità da condividere, ma noti questo incessante contrapporsi, tu ti scoraggi, dici basta, non ascolto più, non serve ascoltare, perché non ti orienta, perché è senza senso, perché è un gioco, è uno spettacolo messo in piedi per esasperare i desideri, non per orientarli. Questo è il pericolo di queste democrazie spettacolari e individualistiche, in realtà, poco solidali. Come se in questa società in cui tutto è possibile, non fossero più possibili invece gli apprendimenti elementari, le regole fondamentali del vivere, i valori di base che andrebbero trasmessi, le regole che stanno alla base della vita umana in società. Proprio questo è ciò che non passa, che è difficile far passare. In queste società democratiche, in cui giustamente non si ammette niente a priori, perché tutto deve essere discusso e tutto liberamente scelto, accetto che niente a priori sia sicuro, però dobbiamo cercare qualche sicurezza, qualche orientamento. Questo è il senso del vivere insieme, no? Si finisce col diffidare di ogni certezza e di ogni verità. Unico criterio, almeno sembra di sentire così in giro, è la tolleranza. Ma la tolleranza non basta per vivere. Certo che ci vuole. Ma una tolleranza molle porta a un relativismo dove tutto è uguale. porta anche a un relativismo filosofico, direi, di concezione dell'uomo, morale. E l'assenza di questi riferimenti di fondo, di grandi visioni del mondo, cosa sta producendo? L'estinguersi del volere. Non si sa più cosa volere. Non si sa più cos'è meglio volere. E quindi si afferma un individualismo debole e molle. E il pericolo qual è? Oltre a questa insoddisfazione della coscienza dell'individuo, che non si entusiasma nella costruzione comune, appunto, nell'andare da qualche parte. Il pericolo è di esporre la società a ideologie estremiste. Quando racconteranno del nostro secolo, del XX secolo, dell'ultimo secolo prima del 2000, del secolo delle grandi democrazie nate il secolo scorso, dovranno purtroppo raccontare delle più grandi tragedie delle dittature. Ma è evidente, quando tu sei esasperato dal fatto che non si riesce né a capirsi, né a andare d'accordo, né a costruire qualcosa insieme, poi non ce la fai più, poi accetti soluzioni estremiste, un po' di ordine per piacere. Se in un quartiere la gente non si sorride più, non si ritrova più la sera, non è capace di creare effettivi legami, di aiutarsi a vicenda su, per esempio, nel star vicino ai giovani, agli adolescenti, ai ragazzi, cosa succede? Poi la soluzione è il vigile di quartiere, o è la polizia, no? Come se questo educasse. Certo, poi si deve arrivare anche a quello, evidentemente, ma non è così che costruiamo i quartieri, i paesi e le città. La questione di fondo, se vogliamo dirlo più radicalmente, è che anche le democrazie devono discutere, al centro della discussione deve stare il senso della libertà, o cioè il suo rapporto con la verità. Anche l'uomo moderno deve porsi come questione centrale questa. Per struttura l'uomo, anche l'uomo delle società democratiche, soprattutto l'uomo delle società democratiche, per struttura la sua libertà non si regge, non trova senso se non le viene incontro, se non la orienta, se non la sostiene la verità. E la verità non viene incontro, abbiamo visto anche nella Bibbia, non viene incontro perché la verità viene e fa oh, no? La verità viene incontro nelle maniere di vivere. La verità viene incontro alla nostra libertà, nelle forme del vivere buono, umano, che suscita adesione, che ti incita a decidere. Cioè noi dobbiamo mettere in piedi delle forme di stare insieme, di lavorare, di fare tempo libero, della domenica, dell'educazione, della scuola, dell'emarginazione, dell'aiuto agli anziani, della maniera di nascere, dell'amore tra i giovani. Dobbiamo mettere in piedi dei modi di vivere che siano convincenti, che siano veri, che inclinino i singoli a crederci. Questo è il problema della verità. La verità che viene scelta, appunto, che viene decisa in concreto. Non di dire noi abbiamo la verità. Bisogna tirarla giù nella storia, nella vita di tutti i giorni. È su questo piano umano, etico, profondo, che le società democratiche sono più povere. Abbiamo fatto mille volte gli esempi in questo campo. La perdita delle evidenze etiche che fanno venir meno le ragioni di vivere, i motivi di volere, di dedicarsi alla costruzione della società. Io lo dico sempre, guardiamo un po' lo smarrimento delle nuove generazioni e capiremo che società noi abbiamo messo in piedi. La parola di Dio, che conosce bene tutto questo, perché la stessa parola di Dio non si è imposta come verità, ma ha accettato di educare l'uomo attraverso la storia, attraverso le società, le relazioni tra le persone. Leggi la Bibbia, capirai cos'è la parola di Dio. È quello che nasce nella storia degli uomini, quando Dio viene accolto. Per questo la parola di Dio si rivolge a noi in maniera pressante, per voler bene a questa società. si rivolge soprattutto ai discepoli di Cristo, alla Chiesa. La Chiesa ha reagito male all'avvento delle società democratiche. Certo, perché ha visto probabilmente anche questi pericoli di cui noi stiamo parlando, per alcuni versi li ha visti, ma soprattutto la Chiesa ha reagito male perché ha visto messo a soqquadro il suo impianto gerarchico, il suo fondare tutto sulla religione, su Dio, e il suo dettare alla società le regole anche della società. Si è sentita messa da parte, si è sentita messa in discussione, costretta a discutere anche lei. Ma questo, come vedete, sta reimpostando tutta la pastorale. Passare da una testimonianza scontata, autorevole, garantita dalla struttura sociale, a una testimonianza che può solo proporsi all'uomo d'oggi, discutere con l'uomo d'oggi, sta facendo sorgere dei cammini splendidi di evangelizzazione e ci sta facendo riscoprire molti aspetti del Vangelo che avevamo dimenticato. Quindi le società democratiche sono anche una grossa chance per la predicazione cristiana, purché se ne accettino le regole, purché non si pretenda di andare come quelli che hanno già la verità e la devono imporre, purché la Chiesa non vada a dire alla società: se tu non vieni in Chiesa non sai cos'è la società. Quindi da una parte queste società ci stanno provocando a interessanti rinnovamenti tipicamente ecclesiali, per un'altra parte ci spinge questa situazione a soccorrere la coscienza democratica. Dovremmo essere tra i primi a spendere energie perché non si svuoti questo bellissimo progetto di stare insieme. E qui però bisogna darsi da fare. Io francamente l'ho anche detto più volte, so che mi rendo antipatico, ma io francamente resto scandalizzato dal fatto che le nostre comunità siano così passive, ma anche i singoli cristiani, che ci sia questa caduta poi sociale, dove ognuno va per conto suo, dove ognuno fa gli interessi suoi, e anzi ci sia un acuirsi per alcuni versi di questa divisione tra il religioso, il civile, l'etico, no? Qui ci aspetta un grosso lavoro di intelligenza. Per anni abbiamo delegato il politico a un intruppamento che poi qualcuno interpretava. Appena mollata questa catena, ci siamo scatenati tutti a dire: ognuno fa quel che vuole. Belle comunità queste. Senza che nessuno sia obbligato a dire cos'è la politica, quali sono le regole della politica, i meccanismi delle scelte, le esigenze della democrazia, perché si sceglie così. Ma questo è il minimo. Se c'è un minimo di fraternità, di rispetto, di intelligenza della fede. E poi tutto un lavoro di formazione del carattere, di educazione dei comportamenti per imparare a entrare nelle regole di questa società, che sono difficili, sono complesse, bisogna impararle. Non è che le sappiamo, non è che nasciamo democratici noi. Il bambino è tutt'altro che democratico. Vi faccio un esempio: imparare a rispettare il mio punto di vista come relativo. Questa è la democrazia. Io non posso pretendere di aver ragione. Devo dire, cercare consenso, perché il mio punto di vista è relativo. E questo mi insegna a ascoltare i punti di vista degli altri. Tra questo, che è il pluralismo, e dire che tutto è uguale, c'è una bella differenza. Come conciliare pluralismo e rispetto dei valori? Capite che questo è tutto un nuovo modo di ragionare, di comportarci, che dobbiamo imparare. È affascinante, è affascinante. Non cediamo le armi. Io vedo in giro, c'è già in giro troppa gente stanca della democrazia. Non l'ha mai imparata, non l'ha mai incominciata. Si infastidisce solo perché non può realizzare quello che ha in testa lui. Non scoraggiamoci. Se vogliamo dar forza a questa nuova affascinante fase della storia, e io dico a questo capitolo interessante dell'evangelizzazione, a questo nuovo appuntamento che si danno la parola di Dio e la storia degli uomini.